Il tema che affrontiamo adesso è la successione del Dalai Lama. Ne abbiamo parlato già nel radiogiornale delle 12.30. Questa mattina il Dalai Lama ha annunciato che avrà un successore e ha confermato che la nomina avverrà dopo la sua morte. Il punto, diciamo, decisivo è che la Cina, secondo il discorso di oggi, sarà esclusa dal processo e il governo di Pechino continua, d'altro canto, a rivendicare il diritto di scelta. La transizione diventa dunque insidiosa, potrebbe concludersi con la nomina di due diversi leader del buddismo tibetano, e di questo parliamo con Lorenzo Lamperti, che è il nostro collaboratore dall'Asia orientale. La prima domanda è questa: cosa c'entra la Cina nella successione del Dalai Lama e come ha reagito all'annuncio di oggi?
Dunque, la Cina ha la pretesa di avere il diritto di scelta, o quantomeno di conferma, del prossimo Dalai Lama dal fatto che in passato si sceglieva il bambino da nominare e poi si chiedeva formalmente la conferma alla dinastia imperiale Qing. Ci troviamo però in una situazione inedita, perché quando Tenzin Gyatso fu nominato il Tibet era separato dalla Cina e ancora non esisteva la Repubblica Popolare fondata nel 1949 da Mao Zedong. È la prima volta dunque che si parla di successione col Partito Comunista al potere. Oggi il governo cinese ha ribadito che la reincarnazione non potrà essere decisa dalle autorità tibetane in esilio e sostiene inoltre che il successore deve essere cercato in Cina e non all'estero, come invece dice il Dalai Lama. Pechino ha già mostrato di non essere intenzionata a cedere. Nel 1995 ha preso in custodia un bambino di 6 anni, individuato come reincarnazione del Panchen Lama, seconda carica del buddismo tibetano. Da allora non si hanno notizie certe su di lui, che Pechino ha sostituito con un suo candidato. Ebbene, solo poche settimane fa il Panchen Lama cinese è stato inusualmente ricevuto dal presidente Xi Jinping, che gli ha chiesto di rafforzare l'impegno alla sinizzazione della religione. Ecco, il tempismo non è certo casuale.
Ma quindi quali sono gli scenari che si aprono appunto sulla successione? È possibile immaginare un accordo?
Ma il Dalai Lama ha stabilito un criterio di successione che concede un po' di tempo, visto che non ha annunciato una cosiddetta emanazione con cui avrebbe nominato un adulto già in vita come erede, ma è molto difficile, nonostante la transizione, immaginare un compromesso. L'ipotesi a questo punto, sempre più concreta, è quella di un doppio Dalai Lama: uno nominato dalle autorità tibetane in esilio, riconosciuto probabilmente dai paesi occidentali, l'altro nominato invece dal Partito Comunista Cinese. E la vicenda avrebbe profonde ripercussioni anche sul piano internazionale, in prima fila ovviamente gli Stati Uniti, che nel 2024 hanno approvato con consenso trasversale una legge che rafforza il sostegno alla causa tibetana, ma in prima fila anche l'India, con la questione che potrebbe intrecciarsi con la disputa sul confine conteso con la Cina. E poi attenzione al piano interno: la Cina teme che la successione possa creare nuove turbolenze in Tibet, una regione chiave per la sua posizione geografica ma anche per le sue ampie risorse idriche, che sono destinate a diventare sempre più cruciali. Non è un caso che Pechino stia accelerando da tempo sulla sinizzazione della regione attraverso due binari: primo, imponenti investimenti economici e infrastrutturali; secondo, assimilazione culturale e linguistica, peraltro denunciata a più riprese dal Dalai Lama. Tanto che anche nei documenti ufficiali in lingua inglese la Cina usa da qualche tempo il nome del Tibet in mandarino, cioè Xizang, spesso tradotto in tesoro dell'Ovest. Insomma, prepariamoci, perché il tema della successione del Dalai Lama diventerà sempre più centrale e condizionerà i rapporti di qualsiasi paese, Svizzera compresa, con la Cina.
E la Svizzera, che citava appunto adesso Lorenzo Lamperti, è toccata da vicino dalla successione del Dalai Lama. Nella Confederazione vive una delle più grandi comunità tibetane in esilio d'Europa e a Zurigo ha sede la fondazione citata oggi dal Dalai Lama, che dovrà scegliere la prossima guida spirituale. Svizzera che potrebbe dunque avere un ruolo nella difesa che la comunità tibetana ha bisogno per appunto difendersi dalla Cina. Sentiamo Anna Valenti.
Sono tra i 7.000 e gli 8.000 i tibetani che vivono oggi in esilio in Svizzera. È la seconda comunità più grande d'Europa, la prima è quella francese, ma quella elvetica è la più antica. Ma la Svizzera è punto di riferimento per la diaspora tibetana sin dal 1959, quando la Cina ha messo fine all'indipendenza del Tibet e costretto il Dalai Lama a fuggire in India. A riconsorgere un importante monastero fondato nel 1967 grazie al Dalai Lama e ai fratelli Kun.
Also die Schweiz war eines der ersten
La Svizzera è stato uno dei primi paesi ad accogliere su larga scala i rifugiati tibetani. Allora le porte erano davvero aperte. A parlare è Angela Matli, esperta di diritti umani, attiva anche nella Società per i Popoli Minacciati, che sottolinea come abbia giocato un grande ruolo anche il forte anticomunismo che allora era diffuso nella Confederazione. Accogliere e sostenere il popolo tibetano era un chiaro segnale contro la Cina comunista.
Hatte damals auch sehr viel zu tun mit dem Antikommunismus.
Un forte legame, quello tra popolo tibetano e confederazione, che negli ultimi anni si è allentato, però, sottolinea Angela Matli. C'è un nesso diretto con l'accordo di libero scambio che la Svizzera ha concluso con Pechino 10 anni fa, che ha dato l'assenso alla cosiddetta politica di una Cina sola. Di conseguenza i rapporti con la comunità tibetana hanno sofferto molto. Stiamo ancora sostenendo la comunità tibetana, ma certamente non più pubblicamente e certamente non più con la forza degli anni Ottanta. La Svizzera avrà un ruolo nella scelta del futuro Dalai Lama, perché è la fondazione che dovrà individuarlo ha sede a Zurigo. La Cina però vuole avere l'ultima parola. La Svizzera potrebbe prendere posizione difendendo il diritto dei tibetani di scegliersi la propria guida spirituale? Ora si vuole rinegoziare l'accordo di libero scambio con i cinesi. Sicuramente non si vorrà prendere posizione su queste questioni e anche in altri ambiti, ipotizza Matli, secondo cui la Svizzera si guarderà bene dall'esprimere opinioni. Oggi sappiamo da un rapporto ufficiale della Segreteria di Stato della Migrazione che la Cina spia la comunità tibetana. L'eventuale morte del Dalai Lama come condizionerebbe questo aspetto? Angela Matli teme un inasprimento. Per la Cina è molto importante rinnovare l'accordo di libero scambio, per il simbolo che rappresenta avere un alleato nel cuore dell'Europa. Dunque lo spionaggio dei tibetani diventerà ancora più forte, afferma la studiosa. Ma almeno per contrastare questo aspetto, la Confederazione potrebbe giocare un ruolo attivo? Ora è davvero necessario che la Svizzera adotti misure affinché ciò non accada più. E la Svizzera può avere un peso proprio perché la Cina vuole davvero migliorare le relazioni commerciali con lei. Per questo tutto ciò dovrebbe essere messo sul tavolo dei negoziati. Gli altri canali che la Confederazione potrebbe utilizzare sono quelli di Ginevra e dei diritti umani, per ribadire che hanno lo stesso peso della politica commerciale.